Il testo su cui proviamo a riflettere questa mattina è tratto dal capitolo 49 del profeta Isaia. Isaia 49, leggiamo da 14 a 16. Ma Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. Amen. Noi non crediamo in un Dio distante che ha dato inizio alla realtà e poi è nel suo mondo inconoscibile, senza relazioni tra di noi. Noi crediamo in un Dio che è legato a noi, che ci parla, che si rivela. Questa è la nostra fede. La sua parola è attestata nelle scritture, è testimoniata dai vari libri che compongono la Bibbia. Ed è proprio in questi libri, l'abbiamo letto domenica scorsa, che ci viene detto: attenzione, guarda che il Dio che si rivela è anche il Dio che si nasconde. L'abbiamo ascoltato per bocca del profeta Isaia, stiamo leggendo il libro del profeta Isaia quest'anno, questa parola strana: il Dio che si rivela è anche il Dio che si nasconde. A differenza dell'idolo, diceva Isaia, il falso Dio, che invece è tutto la luce del sole, è lì a portata di mano. L'idolo non fa altro che restituirti le tue attese, le tue aspettative. È, come dire, uno specchio di quello che sei tu. Ti dà ragione, ti conferma nelle tue idee. E invece il vero Dio, il vero Dio è un interlocutore che dice: non fermarti alle apparenze, a quello che vedi, perché nella realtà c'è dell'altro, c'è di più, scava, perché io mi nascondo tra le pieghe di questa realtà, anche in quelle situazioni che a te sembrerebbero: ma so, qui Dio non c'entra niente, qui Dio è proprio lontano, mi ha dimenticato, mi ha abbandonato. Dio si nasconde perché vuole essere cercato. E capite, essere credenti vuol dire essere persone che hanno questa attitudine alla ricerca, che non rimangono in superficie alla realtà, perché sanno che Dio si nasconde, che è quel tesoro nascosto nel campo, che tu a volte trovi per caso e devi deciderti a vendere tutto per comprare quel tesoro, ma è nascosto, lo devi cercare. Essere credenti vuol dire cercare colui che ci cerca. Questo è il senso del nascondimento. Ma noi diciamo: sì, però questo Dio che si nasconde, questo Dio che non si fa vedere, sarà anche una sua scelta pedagogica per metterci in ricerca. Ma noi suona più come un abbandono. Sì, io l'ho detto, il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. E cosa risponde Dio? Risponde presentandosi come una madre. Bellissima questa immagine, bellissima. Noi sappiamo che nella Bibbia Dio si dice in tanti modi: è padre e madre, è creatore e salvatore, è re e servo, è pastore. Ognuno ha in mente con quanti nomi viene detto Dio. Questo è il modo in cui la Bibbia prende sul serio quel comandamento che dice: non nominare il nome di Dio in vano. Per non nominarlo in vano, noi diremmo: va bene, tacciamo. Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere. È più grande della nostra comprensione. E invece la Bibbia usa un'altra strategia. Per non nominarlo in vano, moltiplico le narrazioni. Tu non puoi dire Dio in un modo solo. Quello è l'idolo. L'idolo ha un suo nome, punto. Dio invece è più grande di quanto tu possa comprendere con un nome, ha tanti nomi. E questo nome della madre, però, attenzione, non è uno dei tanti, forse è il più prezioso, è il più prezioso. Perché capite, dietro questo nome ci sta l'idea centrale delle scritture, l'idea della grazia. Di che cosa parlano le scritture? Di un Dio di grazia. È questo che dicevano i riformatori con il loro slogan, sola grazia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi crediamo in un Dio che ci ama di un amore gratuito, incondizionato, che non è che ci ama perché ce lo meritiamo, perché siamo amorevoli, perché siamo simpatici ai suoi occhi. Questo la Bibbia lo dice usando appunto l'immagine della madre, anche quando le nostre traduzioni non lo mostrano. Perché c'è un termine che è forse il termine più importante di tutte le scritture, che in ebraico suona rechem e vuol dire utero, viscere di misericordia, che le nostre Bibbie traducono ebbe pietà, ebbe compassione, ebbe misericordia, ma l'immagine, e qui c'è quell'immagine, è guarda che Dio ha un legame con te che è come il legame di una madre. Certo che una madre sa se un figlio sbaglia, non è ingenua una madre, anzi forse più di tutti sa quando un figlio imbocca una strada sbagliata, ma rimane suo figlio anche quando sbaglia. Non è che la grazia significa va bene tutto, ma vuol dire che questo Dio non rompe il legame con te, perché c'è un amore viscerale che va oltre il criterio etico del merito. Noi siamo abituati a questo, no? Ti amo se te lo meriti. Funziona così nella nostra società, su tutto. Dio dice no, con me non funziona così. Come una madre è legata al figlio anche quando sbaglia, così sono io con te. Questa è la grazia, capite? E allora l'immagine della madre comunica questo, che è il cuore di tutte le scritture, che è il cuore della nostra fede. Dio ha un legame speciale con noi, è come il legame di una madre con la propria figlia, col proprio figlio, un legame che va oltre il criterio etico, un legame che è per sempre. Ma dalle parole di Isaia capiamo anche un'altra cosa, attenzione, perché qui si dice di una madre che non si dimentica, può forse dimenticarsi? E poi ci viene detto una madre che ha scolpito sulla palma, è un verbo strano che vuol dire incidere, potremmo anche tradurre tatuare, cioè una madre che dice io forse rischio di dimenticarmi, ho bisogno di un promemoria, di qualcosa che me lo ricordi. Da queste parole intuiamo che è una madre anziana, è una madre che non ha il figlio vicino, è la madre di un figlio adulto. E questo ci dice un altro senso del nascondimento di Dio. Dio si nasconde perché come una madre deve fare un passo indietro perché il figlio o la figlia possano vivere la loro vita. Non deve essere una madre fusionale, una madre che trattiene, ma deve mandare alla scoperta. Deve fare in modo che i figli vivano la propria vita autonoma. Così è Dio, così è Dio. Questa immagine ci comunica certo la fiducia, che bello pensare un Dio che è legato visceralmente a noi, ma ci comunica anche la responsabilità. Guarda che Dio affida la vita alle tue mani, sei tu, per usare la bellissima immagine dell'inizio delle scritture, sei tu che devi coltivare e custodire il giardino dell'esistenza, sei tu con la tua intelligenza, con la tua creatività. Dio si nasconde perché noi assumiamo in prima persona il compito della vita. La fede è questo, la fede è questo. Un Dio che si nasconde e che dice, come ha detto ad Adamo, la prima delle domande, delle tante domande di cui è fatto questo testo, che più che essere il libro delle risposte è il libro delle domande. La prima domanda è dove sei? Dove sei? Dove sei esistenzialmente? Che cosa ne stai facendo della tua vita? E noi a volte usiamo anche fare la stessa domanda a Dio. E tu Dio, dove sei? Dove sei? Non è una domanda blasfema, è la domanda di Giobbe, è la domanda di Gesù sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dove sei Dio? Dove sei in questo mondo in cui la fede è irrilevante? Dove noi facciamo fatica a trovarti? l'esperienza della fede, l'esperienza di una ricerca. Con questa fiducia Dio non si dimentica di noi, è come una madre, è legato visceralmente a ciascuna e ciascuna di noi, ma nello stesso tempo Dio ci chiede di cercarlo nelle pieghe dell'esistenza, si nasconde nelle esperienze più strane che fanno parte degli ingredienti della nostra vita. Cerchiamo colui che ci cerca. Ecco, chiediamo che il Signore ci aiuti a vivere la fede così, con questa fiducia e con questo desiderio di ricerca e di vivere la vita in modo responsabile e creativo. Che il Signore ci aiuti a vivere questa fede. Amen.